Benvenuti mentre familiarizziamo con i nostri fratelli, la cosa meravigliosa perché quando ci incontriamo è proprio la realtà dell'essere corpo di Cristo, dell'essere figli di Dio, del rincontrarci nella famiglia spirituale che Dio ci ha dato ed è sempre un'emozione, un modo di dire grazie a Dio. Questa settimana vi ho fatto una domanda un po' particolare. Che differenza c'è tra adorare Dio e adorare il Padre? E so che questa domanda in qualche maniera vi ha fatto pensare, ma questa mattina noi siamo proprio insieme per adorare il Padre, perché Dio non è solo Dio lontano, ma è diventato Padre nostro, e quindi vogliamo veramente adorare il Padre e vogliamo farlo insieme. E quindi vogliamo approfittare di questo momento di grazia e di vita che Dio ci dà e quindi insieme vogliamo affidarci a Lui.
Signore, guida le mie parole nel nome di Gesù. Amen. E sì, ciao a tutti, volevo condividere Gesù Cristo. È la cosa più importante che posso dire, perché senza di Lui io non sarei qua. E in questa settimana avevo due versetti nella mia mente che mi hanno tanto incoraggiato, perché molte volte può capitare di sentirsi scoraggiati dalle varie circostanze o anche dalle varie battaglie, perché come tutti sappiamo le battaglie che facciamo non sono quelle carnali ma sono spirituali. Quindi a questo proposito, cioè, il Signore mi diceva sempre: infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo. E lo ringrazio perché continuamente nelle varie vicissitudini può succedere che non hai nessuno che ti possa dare un supporto, ma hai Gesù Cristo, hai Gesù dentro di te, e quindi nonostante ogni situazione Gesù dà sempre quella marcia in più, e appunto Lui dice che le nostre battaglie vengono da Lui e quindi possono sconfiggere qualsiasi tipo di ragionamento. E sempre inerente a questo, un altro versetto che mi è stato molto di incoraggiamento è che nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Isaia 54:17. Perché sì, noi siamo cristiani, ma siamo in pochi e a molte volte è anche difficile condividere perché tu hai fatto determinate scelte nella tua vita, perché non fai più la vita di prima, e quindi molte volte dici sì, questo è il motivo, perché io seguo Gesù, ma le persone non ti capiscono perché sembri un pazzo. E invece questa pazzia è quella che mi ha salvato, e io sono grata a Gesù perché ogni volta Lui ci stimola, ci incoraggia ad andare avanti, a non fermarci, a non guardarci indietro, e nonostante possono esserci tante situazioni che ci possono dire ma perché non torni indietro, invece no, quello che Gesù ti dà è di dire vai avanti. Continua, persevera, perché tanto le armi fabbricate contro di te non riusciranno. Amen. E nessuno potrà condannarti, perché la nostra vittoria sarà poi un giorno con Gesù, quando Lui tornerà e si rivelerà in potenza, in gloria. E quindi questo è il mio incoraggiamento per voi, che non veniate scoraggiati, che tante circostanze della vita si possono presentare, ma Gesù è sempre con voi, e questa parola ci è stata data, Gesù. Quindi Gesù è la nostra forza, Gesù ci sta sempre vicino e non ci lascia mai. Anche nella notte, quando uno può essere scoraggiato, Gesù è con noi e lo ringrazio per questo.
Amen. Amen. Alleluia. Maura?
Allora, volevo condividere qualche pensiero molto breve sul soggetto che ci riguarda, credo, molto da vicino. La durezza di cuore contrapposta alla tenerezza di cuore o anche compassione. E leggiamo in Colossesi 3, dal verso 12 al 14, che dice: rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Qua ci parla di indossare queste qualità. Rivestitevi è un indossare. Vogliamo, allora ci possiamo chiedere, vogliamo indossare queste qualità quando qualcuno fallisce o ci ferisce? E come i vestiti che noi portiamo, che non si indossano da soli, dobbiamo noi prenderli e vestirci. Quindi anche queste sono scelte che noi facciamo. E penso appunto che se tutti lo facessimo, molte relazioni sarebbero guarite, molti matrimoni guariti, però questo purtroppo non è il modo di agire umano, naturale. È una scelta che dobbiamo fare con l'aiuto dello Spirito Santo anche. E la tendenza umana è sempre quella di indurire il nostro cuore e quando siamo feriti o offesi, generalmente è quello che tendiamo a fare. E la durezza del cuore è ciò che uccide le relazioni, più dell'errore in sé. E infatti Gesù disse a proposito del divorzio, per esempio, che fu concesso a motivo della durezza di cuore, come è scritto nel Vangelo di Matteo. Quindi la Bibbia attribuisce, Gesù quindi anche, attribuisce un alto valore alla tenerezza in contrapposizione, e nessun fallimento può essere più grande della grazia che Dio ci dà, e non esiste una ferita che l'amore non possa guarire. Però perché ciò avvenga devono essere presenti la compassione e la tenerezza. In Filippesi 2, i primi due versetti, leggiamo: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Voi pensate, ci chiediamo tutti, è impossibile pensarla tutti allo stesso modo. Ma infatti credo che non si riferisca alle varie opinioni, ma l'unico pensiero comune deve essere quello di essere chiesa, di essere uniti, di mirare tutti a quella medesima meta, che è essere a immagine di Gesù. E questo pensiero che ci deve permeare, ed è questo che supererà ogni ostacolo. Anche in Ecclesiaste 8:1 dice: chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso, e la durezza del cuore ne è mutata. Quindi questa compassione, questa tenerezza fa parte anche dell'essere saggi, fa parte della saggezza e della maturità in Cristo. E quando Dio ha compassione per le nostre mancanze, per il nostro peccato, si sta chinando verso un essere meno meritevole di Lui. Leggiamo come definizione di compassione, leggiamo dal dizionario Strong ebraico-greco, che dice: piegarsi o inchinarsi per gentilezza davanti a una persona inferiore. È quello che Dio fa con noi, che Gesù ha fatto con noi. E quindi per mostrare lo stesso atteggiamento di Gesù verso di noi, perdoniamo ciò che è inferiore alle nostre aspettative. Ed è interessante questa cosa, anch'io non, cioè, che non l'avevo mai considerata neppure io, che Gesù si è inchinato per perdonarci, per fare grazia, e si è chinato verso di noi. Anche se noi non eravamo degni e ci ha resi degni. E quindi rinunciamo quindi alla pretesa che la persona che sta davanti a noi, che consideriamo che ci abbia ferito, offeso, comunque non è come ce lo aspettavamo, rinunciamo alla pretesa che quella persona sia qualcosa che non è in quel momento. Questo veramente essere al di sopra delle circostanze e dei sentimenti che ci possono assalire. E la tenerezza implica sempre un atteggiamento di umiltà verso le mancanze altrui, chiaramente, e si identifica con le debolezze altrui. È per questo che Gesù è venuto sulla terra, si è fatto uomo, perché era pienamente uomo e ha sopportato le nostre stesse debolezze, però lui non ha peccato. E quindi in questo è un esempio. Compassione, tenerezza e perdono sono atteggiamenti che devono essere presenti in tutte le nostre relazioni. Ed è così che si costruiscono relazioni stabili e durature. Infatti, se noi ci facciamo caso e guardiamo le nostre esperienze anche umane, ogni relazione che viene interrotta è causata da un indurimento di cuore, da una durezza che si è avuta proprio in questa relazione. E noi invece siamo stati scelti per altro. Come volevo leggervi per concludere un'altra traduzione tratta dalla Bibbia della Gioia, una traduzione moderna, sempre di Colossesi 3, che dice: siete stati scelti da Dio che vi ama e vi ha dato questo nuovo tipo di vita. Perciò dovete avere sentimenti nuovi, siate pieni di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri, siate umili e pazienti, sopportatevi a vicenda e se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare senza portare rancori. Ricordate, come il Signore ha perdonato voi, così voi dovete perdonare gli altri. E un'altra passo nel Cantico dei Cantici, che ci parla poi di Gesù in figura, dice che il suo palato è tutta dolcezza e tutta la sua persona è un incanto. Questa dolcezza che ci deve caratterizzare, che non vuol dire che sopporteremo ogni cosa, cioè lasceremo che il peccato vada e tollereremo il peccato, non vuol dire questo, però è una dolcezza nel trattare la debolezza altrui in maniera che la persona senta l'amore di Dio e senta che c'è tenerezza di cuore. E quindi questo era quello che avevo a cuore di comunicarvi. Amen.
Amen. Grazie Mauro.
È difficile insegnare senza umiliare. Gesù l'ha sempre fatto con noi, però mi rendo conto che spesso quando insegno rischio di umiliare gli altri. E questa cosa mi dispiace, ma nello stesso tempo vi chiedo perdono. Ma questa dolcezza abbiamo bisogno che ci invada, perché la dolcezza di Cristo che ci porta a ravvedimento, a conversione, è vero, il Signore ci chiama a ravvedimento, a conversione, a cambiamenti radicali, però abbiamo visto nella nostra esperienza che non cambiamo perché sentiamo urlare forte. Non cambiamo perché c'è il terremoto. Non cambiamo perché c'è la catastrofe. Vi ricordate quella voce dolce e sottile? E lì c'era la presenza di Dio. E quindi io vi invito questa mattina ad ascoltare quella voce dolce e sottile, che è la voce dello Spirito Santo che ci chiama a ravvedimento, a conversione, a cambiamenti radicali nel nostro modo di comportarci, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di affrontare la vita. Perché c'è una nuova paternità che è entrata nella nostra esistenza. Voi non siete figli di Dio solo per dire. Siamo assolutamente figli del Dio Onnipotente che desidera essere chiamato papà. E come ogni figlio nasce piccolino e le sue prime parole sono incomprensibili, ma il padre le capisce perfettamente. La madre è entusiasta di sentire quel ba 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 ba, gla 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 gla. E non sai, dice, ma che stai dicendo? Non ti preoccupare, la mamma ha capito tutto. Il papà ha capito tutto. Ed è così che anche noi abbiamo bisogno di questa tenerezza da parte del Signore anche nei nostri confronti, perché abbiamo visto che per quanto possiamo imporre i comandamenti e dire devi fare questo perché questa è la volontà di Dio e se non... abbiamo visto che comunque le persone, noi stessi non cambiamo. Ma quando è questa realtà che ci spinge da dentro, e questa tenerezza che è la tenerezza di Dio, questa realtà paterna che non è il padre padrone a cui siamo abituati, ma è il papà che ci prende per mano e ci accompagna e ci insegna a fare le cose che sta facendo lui. Forse non tutti hanno avuto il privilegio di avere un padre che li ha accompagnati. Forse non tutti hanno avuto un papà che li ha insegnato a fare quello che stava facendo. Ma io ricordo che quando avevo anche forse solo 4 anni, e mentre mio padre stava dipingendo una porta, mi dava in mano un pennello e anch'io dipingevo insieme a lui. E così ho imparato. Una volta dipingere, un'altra volta a saldare, l'altra volta a fare altre cose. Perché se cammini e vivi con tuo padre, impari tutto quello che fa tuo padre. Ed è così per il nostro padre spirituale, per il nostro Dio, che non vuole essere solo un Dio lontano. Ecco perché vi ho fatto questa domanda un po' provocante. Adorare Dio e adorare il Padre, che differenza c'è? Qualcuno forse è andato in confusione, perché Dio è sempre nostro Padre. Eh sì, è il Padre, è Dio, sì, ok. Ma tante volte abbiamo un'idea di Dio, della serie il Dio con occhio a triangolo pronto a fulminarti ogni volta che sbagli, e questo fatto trasmette in noi una strana idea di Dio. Ed è il Dio dell'Antico Testamento, il Dio della legge, il Dio dei comandamenti, che è reale, ma oggi ci dà la possibilità di praticare la sua legge e i suoi comandamenti adottandoci e diventando nostro padre. E allora, come io da bambino imparavo a verniciare perché vedevo mio padre, lui faceva le cose più difficili e io facevo le cose più facili, ma intanto imparavo a tenere in mano il pennello. È vero che paciugavo dappertutto, ma imparavo a tenere in mano il pennello e imparavo a verniciare. Poi dicevo, papà, ma come mai tu vernici e non ti sporchi e io mi sporco dappertutto? Perché dovevo imparare. E così noi siamo un po' pasticcioni. Anche nell'imparare ad imitare il nostro padre, siamo un po' pasticcioni. Ma stiamo imparando. Ecco perché questa tenerezza, questa dolcezza, questa compassione di Dio ci coinvolge direttamente e non è solo un modo di dire tanto per essere buoni. no, si tratta di assomigliare a nostro papà. E allora su questo credo che abbiamo molto da imparare, almeno io per primo ho da imparare molto, e soprattutto quando si insegna è facile umiliare gli altri, e questa cosa non aiuta a chi deve imparare. E quindi vi chiedo ancora perdono, ma nello stesso tempo vi chiedo, ascoltate lo Spirito Santo che vi parla, ascoltate la parola che il Signore mette nei vostri cuori e farete l'esperienza che è Dio che vi sta formando ad essere quello che siete veramente, cioè i suoi figli, ad assomigliare al nostro Signore Gesù Cristo, che anche lui ha imparato le cose semplicemente obbedendo. Sembra una cosa ridicola, ma effettivamente Gesù dice imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e se ha imparato lui, ok, forza e coraggio che stiamo imparando. Siamo tutti apprendisti? Bene, e stiamo imparando.